forti con le loro trombe, Ezechia ordinò di offrire gli olocausti sull'altare. Quando iniziò l'olocausto, cominciarono anche i canti del Signore al suono delle trombe e con l'accampamento e con l'accompagnamento degli strumenti di Davide, re di Israele. Tutta l'assemblea si prostrò mentre si cantavano inni e si suonavano le trombe. Tutto questo durò fino alla fine dell'olocausto. Parola di Dio.
Ecco, in questo lunghissimo tratto in cui che il cronista dedica a Ezechia, vediamo ancora una volta che cosa è importante e centrale per il cronista nella vita di Israele. Tutto questo tratto non ha parallelo nel Libro dei Re.
Sembra che il versetto 26, versetto 25, dica quello che muove Ezechia, dice che finite tutta la purificazione, la consacrazione, i sacrifici ci sono, poi dopo il re assegnò il posto ai Leviti e ci sono tutti gli strumenti, dice secondo le disposizioni di Davide, di Gad, veggente del re, del profeta Nathan, poiché si trattava di un comando del Signore e per mezzo dei suoi profeti, era qualcosa che arrivava da Dio e mediante i profeti. E mi pare che questo senso appunto della mediazione profetica che abbiamo visto tante volte qua viene ribadito e che aiuti, diciamo, questa disposizione dei profeti sia sentita come veramente una illuminazione sulla volontà di Dio e quindi come un obbligo, come, e qua è un obbligo per Ezechia di fare tutte le cose e arrivare a un punto complessivo di obbedienza che ha tanti tanti passaggi, e quando anche tutto è stato purificato bisogna arrivare alla liturgia. E però mi sembra poi che il testo si compiaccia sempre di mostrare quando il popolo nel suo complesso risponde. Chi ha una responsabilità maggiore inizia un movimento di conversione, il popolo segue, e quindi il testo poi finisce con questa assemblea sacra che si prostra.
I termini usati dal versetto 18 al 19, abbiamo purificato, abbiamo rinnovato, abbiamo consacrato, che sono attribuiti agli oggetti, noi invece normalmente li attribuiamo, li pensiamo per i cuori, in modo particolare in Quaresima, sono proprio i termini più giusti.
Per continuare quello che diceva Patrizia, il versetto 23 seguenti, prima dice che hanno purificato il Tempio, ma qui dice che scannano, però li scannarono e ne sparsero il sangue, sacrificio per il peccato, sull'altare in espiazione per tutto Israele. Quindi non si deve solo purificare il Tempio perché era stato profanato, ma purificare appunto i cuori, come diceva appunto la Patrizia, cioè è una purificazione che raggiunge il cuore dell'uomo, insomma, quindi, e poi questa, sì, questa, questi sacrifici che vengono accompagnati con le musiche, con gli strumenti musicali, quindi insomma, è una liturgia perfetta, sembra appunto che richiami la liturgia di Davide, lo nomina tante volte, e poi questo imposero le mani richiama appunto quando nel Levitico, quando si manda appunto il capro espiatorio nel deserto, insomma, che impongono le mani come una trasmissione del peccato sull'animale che viene sacrificato.
Ma la conclusione del brano di oggi, che finisce con questa adorazione del re che si prostra e tutto il popolo si prostra ad adorare, tra l'altro aveva un eco particolare anche rispetto al Vangelo di ieri, che parlava appunto della adorazione in spirito e verità, che è il punto d'arrivo del rapporto con Dio, e mi sembrava così che qui ci fosse un segno profetico molto forte e molto bello. Ma mi ha fatto ricordare anche tutta la missione di Elia, che si conclude allo stesso modo, nella grande sfida di Elia con i profeti di Baal, quando Elia con la sua preghiera e con la sua fede ottiene dal Signore il fuoco dal cielo che consuma l'olocausto, dice: a tal vista tutto il popolo cade e si prostra con la faccia a terra e dice: il Signore è Dio. Quindi è fortissima qua la mediazione del profeta in Elia, e qua la mediazione di Ezechia, che obbedendo a tutte le disposizioni secondo il comando dei profeti, come sottolineava già anche Paolo, ottiene questo atto di fede, di amore, di adorazione totale di tutto il popolo.
Sì, questo è un nuovo inizio, questo con Ezechia, e nel commento che seguo facevo notare come questi sette arieti, sette agnelli, sette capri e questi sette giovenchi richiamano la cerimonia della consacrazione del Tempio, come descritta in numeri 7. Gli agnelli, insomma, gli animali sono 12, però sono sempre giovenchi, arieti, agnelli e capri. E quindi è un inizio nuovo, si vede con la purificazione e poi con la restaurazione di tutto l'ordine dei sacrifici nel Tempio, l'ordine liturgico voluto, insegnato da Davide. A me colpisce molto, prendo un po' quello che diceva Gemma prima, tutto questo sangue sparso sull'altare viene ripetuto 4 volte con insistenza: ne raccolsero il sangue e lo sparsero sull'altare, perché anche dopo aver purificato il Tempio, gli arredi, aver restaurato le porte e portato fuori tutto ciò che di immondo c'era, però rimane questa cosa che è il peccato che tutto Israele ha commesso, che non può essere purificato altro che con il sangue.
Tutte le volte che ci sono questi capitoli di questo tipo, in cui c'è tutto questo sangue versato di tutti questi animali, io faccio sempre un po' fatica. perché mi colpiscono, mi penso, oltretutto non erano ancora cominciati i canti, tutti questi animali sgozzati. E poi dopo, anche su, seguendo il pensiero da cui era partita Patrizia all'inizio, su questi verbi che devono adattarsi al cuore che va purificato, volevo condividere con voi un attimo, anche se spero di non andare, come si suol dire, fuori tema, i due versetti della lettera agli Ebrei, che insomma a me sblocca un po' la fatica. Gesù entrò una volta per sempre nel santuario, capitolo 9, versetto 12, non mediante il sangue di capre e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli, la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente.
E possiamo allora concludere rimanendo su questo pensiero particolare legato al versetto 22. Ci sono i sacrifici per il peccato, poi dopo ci sono gli olocausti, e quindi è centrale è centrale il sangue. Senza sangue non viene purificato quasi nulla, dice l'autore tra gli Ebrei. E non solo la tua difficoltà, ma il fatto che l'autore tra gli Ebrei applichi a Cristo questo dovrebbe aumentarla la difficoltà più che diminuirla. Nel senso, cioè, il sangue è la vita. E quello che viene offerto a Dio è la vita, per questo che purifica. È la vita che purifica, è l'offerta della vita, è l'offerta degli, secondo l'ordine di Dio, l'offerta degli animali, nel modo in cui è stato ordinato, rappresenta l'offerta di se stessi. E purificare, espiare per tutto Israele vuol dire che tutto Israele si offre la sua vita. L'animale è solo un sostituto. Anche l'imposizione delle mani può essere interpretata qui, e probabilmente lo è, come la confessione dei peccati, ma notiamo che, e quando il riferimento che è stato fatto da Gemma, quando si parla del capro espiatorio cosiddetto, non viene offerto, viene mandato via nel deserto con tutti i peccati sopra, non va sull'altare. Comunque l'imposizione delle mani o della mano c'è abitualmente nel sacrificio, anche quando non viene ricordato. Forse c'è una distinzione, bisognerebbe approfondire questo punto, ma è comunque un'identificazione al posto dell'uomo o di Israele o dei sacerdoti o della comunità, o a seconda del tipo di sacrificio c'è l'animale comandato da Dio. Questo si fonda su Genesi 22, quando il sacrificio che Dio voleva, il sacrificio di Isacco, fu sostituito. Quindi tutta l'economia sacrificale biblica è un'economia che è un surrogato, un sostituto. E ci penso adesso a questo, ma insomma abbiamo dei testi molto impressionanti, molto stupendi, che operano il passaggio diciamo, il riferimento di questa grande realtà, di questa grande categoria dell'offerta, dagli animali al Messia. Come da Isacco si passa ai capri e agli agnelli, così dagli agnelli si passa al Messia. Salmo 40, 41, una cosa molto impressionante, che probabilmente si fonda su un altro testo. Salmo 40 dice: non hai voluto, è quello che cita la lettera agli ebrei, poi, non hai voluto né offerta né sacrificio, io vengo come offerta e sacrificio. Chi è che può dire così? E probabilmente, penso io questo, non sono sicuro, il Salmo 40 o 41 si fonda su Isaia 53, che è l'unico testo in cui c'è una connessione diretta, un'allusione precisa, diciamo c'è un utilizzo del linguaggio sacrificale applicato al servo del Signore. E il servo del Signore è il Messia, chiaramente, è anche Israele. La sua vocazione è questa. Quindi, insomma, non so, ci sono, quando Gesù si presenta come l'offerta, si presenta come il Messia, interpreta la sua morte alla luce di tutta questa, di tutto, alla luce dell'identità profonda di Israele che per il cronista si rivela soprattutto qui, nel culto. Dove c'è il significato di tutto, dell'esistenza. Siamo facilmente portati a vedere proprio il centro della preghiera eucaristica, nella quale noi chiediamo proprio questo, che mediante la comunione con il sacrificio di Gesù possiamo anche noi diventare un'offerta viva, un'offerta perenne a Dio gradita. Chiediamo che il Signore ci dia sempre la grazia di interpretare così e di vivere così la nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.